Saluto voi, a Bozzolo, saluto i vostri vescovi. Siete riuniti nel paese Bozzolo, insomma, paese di Don Primo Mazzolari, che è una figura storica importante. Quando ero giovane, studente di teologia, mi piaceva molto Don Primo Mazzolari e conservo ancora molti dei suoi scritti, dei suoi editoriali soprattutto. Che anche lui ha vissuto in tempi non semplici, la guerra, poi anche dopo. Ed era capace di, dentro quella situazione così drammatica, di avere una visione, di essere capace di dire una parola autorevole, basata sulla fede innanzitutto, ma fede intesa come quella realtà, quella relazione che è capace poi di fare la sintesi anche con la vita, con il reale che aveva di fronte, insomma, quello di cui abbiamo bisogno anche oggi. Avrei dovuto essere in giro un po' per il paese, per l'Italia, ma ho dovuto cancellare tutti i viaggi perché la situazione qui, ahimè, si sta deteriorando sempre di più, non solo per Gaza, ma soprattutto per Gaza. E ho sentito, anche se mi dispiace molto, mi sento in colpa per non mantenere gli impegni che avevo preso, ma partire in questo momento mi sarei sentito molto a disagio. Il padre, in questo momento deve stare a casa con i suoi. Non potrò risolvere i problemi. I problemi sono più grandi di noi, però la presenza è importante esserci. È importante che la mia gente sappia che io sono qui. Detto questo, poi una parola sulla situazione di Gaza, che in questi ultimi giorni si è molto deteriorata. Noi ultimamente sembrava un po' più calma la situazione, avevamo ottenuto i permessi anche per portare dentro un po' di cibo, avevamo al confine l'altro ieri, giovedì, poco prima dello Shabbat, frutta e verdura che da più di 6 mesi nessuno vede, e proprio mentre dovevano entrare hanno bloccato tutto. Adesso speriamo che si riesca a salvare, perché la frutta e verdura non può attendere a lungo. Vediamo cosa si può fare, tutto fermato, tutto bloccato. La zona dove noi siamo è stata dichiarata, come probabilmente avrete letto dalla cronaca, zona di guerra, quindi nessuno può entrare, si può uscire ma non si può entrare. Vediamo, noi insistiamo. Abbiamo il ruolo dei martelli pneumatici, cioè non ci arrendiamo, non ci arrestiamo, insomma, se non dobbiamo rompere questo muro, se non per convinzione ma per cedimento, dobbiamo aprire qualche varco per arrivare ai nostri, ma non solo, a quelli che sono con noi, insomma. E dire anche una parola chiara, che non sia una parola campata in aria di neutralità astratta, nemmeno una parola che crea barriere. Abbiamo bisogno di parole chiare, di verità, ma che aprano orizzonti, che tengano aperti i canali, che non è semplice in questo contesto così polarizzato. I morti sono continui. Io, settimana scorsa, prima di questa famosa dichiarazione, che ha fatto il giro del mondo, anche se non capisco perché, perché abbiamo detto una cosa che è banale. Ho avuto un incontro con i sacerdoti e le suore della parrocchia dei nostri, perché avevo previsto, insomma, si vedeva che la situazione si stava deteriorando. E ho detto loro: guardate, la situazione è quella che è, stavolta il rischio è molto alto, io ho bisogno di sapere cosa voi volete fare, perché si tratta della loro vita alla fine, la scelta è loro, insomma, io ho bisogno, quello che voi deciderete noi rispetteremo, nessuno è obbligato. È la libertà di coscienza prima di tutto. E loro hanno detto, dunque, poi le suore Madre Teresa sono uniche, le suore hanno detto, se c'è l'Eucaristia, ci sono i sacerdoti, a noi basta un sacerdote e l'Eucaristia, del resto non abbiamo bisogno di nient'altro, quindi non restiamo, anche perché i disabili, cioè, il nostro orientamento, l'orientamento soprattutto loro è, ci sono persone anziane, ci sono malati, c'è gente in carrozzella, disabili molto gravi, bambini, tipo Cottolengo, insomma, cerebrolesi, cose molto gravi che non possono essere spostati. E poi sono minorenni, ci vuole il consenso delle famiglie che sono musulmani, non sappiamo dove sono finiti in questo caos di questi mesi. Quindi è chiaro che noi non possiamo portarli via, non sapremo neanche dove portarli e nemmeno mai li abbandoneremo, quindi restiamo qui. Allora, se i sacerdoti hanno detto, se, così anche gli anziani della parrocchia, insomma, non possono partire, e hanno tutta la comunità come riferimento quello che è accaduto poco più di un anno fa, dicevano, c'era una ragazza che aveva deciso di partire, andare al sud, 18 anni, quindi giovane, piena di vita, piena di energia, e che però andando al sud è morta a causa per mancanza d'acqua e per l'insolazione, perché giù fa molto caldo. Allora i nostri dicono partire nelle nostre condizioni, noi adesso siamo stanchi, denutriti perché non abbiamo vitamine, non abbiamo proteine da mesi. Partire adesso senza sapere dove andare non ha senso per noi, quindi restiamo qui. Ecco, e i sacerdoti allora hanno detto: noi finché resterà anche una sola persona qui, noi resteremo qui. Quindi è così, noi abbiamo comunicato questo. Non è una decisione politica che poi le interpretano come vogliono. Noi siamo chiesa e la prima cosa del pastore che deve fare il pastore è stare con le sue pecore, stare con la sua gente. Quindi se la gente resta, noi restiamo. E poi naturalmente se qualcuno deciderà di partire bisognerà vedere, perché poi adesso hanno deciso così, ma bisogna vedere poi quando le bombe sono sopra di noi cosa potrà accadere, quindi la libertà resta sempre. E comunque per noi è chiaro, se anche la comunità, se dovesse, qualcuno dovesse partire, qualcuno dei sacerdoti l'accompagnerà, ma gli altri resteranno. Quindi ecco, il criterio è semplicemente stare con la propria gente, quello è il nostro luogo. Quello è il posto dove noi dobbiamo stare. I muri contano quel che contano, ma la prima cosa è stare con la propria gente e andare dove loro staranno, ecco, accompagnarli, soprattutto le famiglie, i bambini e così via. Detto questo, la situazione resta molto grave, sono, come dire, non c'è rabbia, non c'è rancore, non c'è niente di tutto questo, c'è stanchezza sicuramente di questa situazione soprattutto per noi, per un pastore è molto difficile quando uno ha perso tutto, ha perso il lavoro, ha perso la famiglia, ha perso insomma tutti i riferimenti. Parlare di speranza non è semplice, siamo nel giubileo della speranza. Ecco, dare concretezza a questa parola non è mai semplice. E per me è chiaro dove deve stare questa parola. Innanzitutto le parole devono essere accompagnate dalla testimonianza. Non puoi separare le cose che dici da chi le dice. Il testimone deve essere credibile, le parole devono avere credibilità. Ecco, allora la prima cosa è stare con la propria gente, aiutare laddove è possibile, creare contesti di solidarietà, di vicinanza, di fiducia, contesti di relazioni possibili, l'unità della propria comunità e sostegno, anche solidarietà interna, la prima cosa, insomma, da fare. Quando la gente ha fame, bisogna preoccuparsi anche di portare da mangiare, insomma, ecco. Bisogna essere anche molto concreti. L'altra cosa che ho notato è il venire meno delle istituzioni sia politiche che multilaterali, l'ONU, l'Unione Europea, la comunità internazionale, la politica locale e forse in un certo senso anche le istituzioni religiose. Insomma, no, le istituzioni in questa guerra hanno mostrato la loro debolezza, la loro incapacità ad ascoltare e interpretare la realtà del territorio. E a volte quando le interpretano, interpretano i sentimenti più negativi, più estremi, più radicali, invece di aiutare ad aprire orizzonti, ad avere una visione. Ecco, e questo dunque, in questo contesto crea, perché non siamo soltanto carne, siamo anche spirito, quindi abbiamo bisogno di riferimenti, riferimenti nella vita, riferimenti sociali che ti diano delle prospettive nella vita futura. E tutto questo manca in questo momento, questo crea anche un sentimento di disorientamento maggiore, che non è soltanto quello che si sta vivendo, ma il come si sta vivendo, che crea una situazione di grande disorientamento. Ed è in questo contesto, dunque, il pastore, non parlo del vescovo, ma anche dei sacerdoti, dei religiosi, su tutti coloro che hanno un ruolo nella vita sociale, nella vita civile, religiosa, civile, nella vita sociale. Ecco, sono l'unico riferimento della gente. Quindi è importante esserci, essere presenti, aiutare, sostenere con la propria vita, con la propria testimonianza. L'altra cosa che ho notato e che vorrei dire è che riguarda anche voi in Europa, in Occidente, il linguaggio. Io sono convinto di questo, lo dico sempre da molto tempo, questa guerra non è iniziata il 7 ottobre. Il 7 ottobre è l'ultimo anello di una catena. Naturalmente dal punto di vista politico è iniziata 80 anni fa, anche prima, adesso non voglio fare lezioni di storia, ma nel breve periodo degli ultimi anni questa guerra è iniziata quando nel linguaggio abbiamo cominciato a deumanizzare l'altro. Quando l'altro non è più un essere umano, quando il linguaggio diventa violento nei confronti dell'altro, poi il passaggio alla violenza fisica è solo questione di tempo. È quello che stiamo vivendo qui oggi. Quindi, se vogliamo uscire da questa situazione, è chiaro che adesso bisogna finire con questa guerra. Ecco, ma la fine della guerra non sarà la fine del conflitto, non sarà la fine dell'ostilità. Questa guerra ha creato sentimenti di odio, di rancore, di vendetta, di ira, che avranno bisogno di tantissimo tempo per essere guariti. E la prima cosa da fare è avere la capacità di un linguaggio che rispetti la dignità delle persone, linguaggio che non deumanizzi, ma porti rispetto. E soprattutto nel nostro contesto qui, cristiani, ebrei, musulmani, che abbiamo come punto di partenza il Dio della rivelazione, come idea, almeno per ebrei e cristiani, che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, questa immagine e somiglianza di Dio deve diventare espressione concreta nel modo in cui ne parliamo. Il linguaggio crea pensiero, crea cultura, crea riferimenti. Ecco, è da lì che dobbiamo ripartire. E noi come Chiesa dobbiamo avere un ruolo molto attivo, un ruolo attivo in questo. Non cedere a un linguaggio pieno di rancore, di vendetta, di rivendicazione, di che so io, eccetera, ma un linguaggio che costruisca, che sia capace di mantenere l'umanità, il senso di umanità dentro di noi innanzitutto, perché se tu manchi di rispetto all'altro, non soltanto deumanizzi l'altro, deumanizzi te stesso. E questo è quello che noi dobbiamo fare, restare innanzitutto umani. Cristo si è fatto uomo. Allora, amare Cristo significa amare l'uomo. Ed essere dunque capaci, poi l'altra cosa alla quale siamo chiamati è che è durissima, mettere in relazione tre parole che qui sono tabù. Mettere in relazione tra loro, nelle loro dinamiche continue di tempo, la giustizia, la verità, ma anche il perdono. Soltanto quando queste tre parole saranno in relazione tra loro, allora si potrà anche parlare di pace. La pace viene dopo. La giustizia è anche, richiede che si faccia verità nelle situazioni, chiamare le cose col loro nome, dare un giudizio, esprimere un giudizio. Perché perdonare non è fare un colpo di spugna, è riconoscere le cose nella loro verità. Però senza una prospettiva di perdono, di riconciliazione, di desiderio di bene, diventa recriminazione. Invece noi come Chiesa siamo chiamati allora proprio a fare questo, a non erigere barriere, ma a creare possibilità di incontro nei piccoli contesti, dal basso, poco alla volta, ecco, e ricostruire. Concludo. C'è una beatitudine che noi trascuriamo troppo. Beati i miti perché erediteranno la terra, non il regno dei cieli. Noi oggi siamo non quello che i potenti del mondo hanno fatto, con la forza, con la potenza, eccetera, ma solo quello che i miti hanno costruito, nell'amore, nella bellezza, nell'arte, nella cultura, nel linguaggio, nell'amore, amando, perdonando. Ecco, noi siamo questo oggi. Vedo in fondo una chiesa bellissima. Ecco, quello è frutto di tanti miti che l'hanno costruita, che oggi il mondo può godere, godere anche della cultura che l'ha creata e così via. Ecco, dobbiamo essere questi miti. Gesù ci manda come agnello in mezzo ai lupi. I lupi ci saranno sempre. A volte agnelli saranno sbranati dai lupi, ma noi dobbiamo restare agnelli, dobbiamo stare in miti, restare quei miti che con la loro vita, la loro testimonianza, con il loro amore, con il loro sacrificio costruiscono quello che poi lasceremo agli altri, perché i potenti, la distruzione, la forza non costruisce, è l'amore che genera bellezza e non il potere. E noi dobbiamo essere lì, noi dobbiamo essere lì. Voi avete lì a Bozzolo avete una figura straordinaria, di grande visione, di grande capacità di sapere interpretare i tempi, ma sapere anche guardare oltre, insomma, ecco. Ed è una figura da proporre, anche nei suoi slanci, a volte polemici, che so io, ma faceva parte del suo carattere, era una persona libera, innamorata di Cristo, innamorata della Chiesa e per questo innamorato anche della sua gente, di quello che abbiamo bisogno oggi.
Grazie Eminenza, ci diamo la rivederci qui a Bozzolo allora, appena saranno condizioni più favorevoli, per ringraziare anche Don Primo per l'esempio e l'insegnamento che ci ha lasciato. Intanto vi siamo vicini tutti i giorni.
Grazie a voi. Vi aspetto però, la guerra prima o poi finirà, ma dovete venire. Io verrò, perché a Bozzolo vengo sempre volentieri, ma dovete venire anche voi però.
Eminenza, vorremmo partecipare, darvi una mano. Ci può indicare in che modo poter contribuire a qualche aiuto?
Beh, noi adesso io non parlo in giro per andare a chiedere soldi, però posso dire quello che facciamo, poi voi siete molto liberi perché... ma la prima cosa da fare è pregare e parlare di questo. La prima cosa è importante, perché quello che accade qui riguarda tutti, non riguarda solo noi. E poi l'altra cosa, noi siamo attivi, stiamo creando anche con l'aiuto di tante chiese, anche la CEI adesso si sta impegnando a portare da mangiare innanzitutto. Stiamo preparando, nonostante le fatiche, ma vogliamo arrivare a circa 800 tonnellate di frutta e verdura alla settimana, vogliamo arrivare a circa 300.000 persone e poi vogliamo riaprire una scuola, perché non se ne parla, ma questo è il terzo anno che i bambini vanno a scuola, non vanno a scuola, le scuole sono distrutte e quelle che non sono distrutte sono usate come rifugio per le famiglie e gli insegnanti sono sparsi in giro, non sappiamo dove sono, quindi la scuola è importante. Pensate a una famiglia in cui i bambini da 3 anni per 3 anni non vanno a scuola. Ecco, è una cosa molto grave questa. Parlare di futuro e speranze, se non dai la formazione ai tuoi bambini, è grave. E qui è pieno di bambini, non è come in Italia, che i bambini non si trovano. Qui ogni famiglia ne ha 5 o 6. Per cui vogliamo fare questo. E tutto quello che si può fare noi lo faremo.